benvenuti alla rubrica Tecnologia Contemporanea, la rubrica dell'Associazione Culturale Poeti Solo Poeti. Questa rubrica io la conduco insieme all'ingegnere Mario Giardini, ma prima di introdurre lui vorrei ribadire la novità dell'associazione. Abbiamo una nostra web radio che trasmette per 24 ore e trasmette, oltre a qualche canzone che ci ha mandato qualche nostro autore, essenzialmente le iniziative che noi facciamo tutte le sere. Quindi a rotazione tutto quello che noi produciamo viene mandato sulla radio, quindi a qualsiasi ora della giornata potete trovare magari la rubrica dei segreti, tecnologia contemporanea, medicina e prevenzione, incontri con gli autori, e vi potete mettere in qualsiasi orario e sentire queste trasmissioni. Quindi domani mattina, un paio di volte, anche questa trasmissione di questa sera verrà prodotta sulla nostra radio. Ma introduco il nostro ingegnere. Buonasera Mario.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti.
Oggi, da oggi poi avremo un nuovo collaboratore, anche lui molto bravo, che si chiama Michele. Michele, buonasera.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Allora, Michele, ti lasciamo e vai con la tua spiegazione dell'analogica digitale.
Va bene. Poi chiaramente interrompetemi perché lo scopo è chiaramente di come dire, generare domande, curiosità e noi siamo qui per questo. Tu mi presenti le slide, Giuseppe? Ok, l'intento oggi è veramente di andare un po', a spiegare dei concetti di base che spero possano essere di utilità per tutti. E sì, io pensavo appunto di illustrare quella che è la differenza che c'è tra l'analogico e il digitale. Questo è un po' l'intento, anche nel disegno ho voluto mettere un minimo di grafica nel fare vedere il colore che si attenua nell'analogico e i bit del digitale. Il materiale che presento l'ho preso anche da internet, è giusto una traccia per dare un'idea. Giuseppe, se vai avanti. Ok. Allora, diciamo che soprattutto penso nelle nuove generazioni, però anche come concetto, così come idea di base, c'è un po' la convinzione che l'analogico rappresenti un qualche cosa di antico, obsoleto, e che invece il digitale rappresenti il futuro. Quindi io appositamente ho messo qualche foto di oggetti che possono apparire, diciamo, storici. Però per contro, per esempio, ci sono anche dei trend, tipo quello della riscoperta dell'LP, e ci sono anche delle situazioni interessanti, anche delle discussioni che si trovano anche in internet tra persone che dicono che il suono dell'LP è superiore al suono del CD. Per contro, sappiamo che, per esempio, anche in un paese come l'Italia, ma anche in tutto il mondo c'è una grossissima spinta alla digitalizzazione, dove si intende con digitalizzazione qualcosa di assimilabile al progresso. E quindi questo messaggio può passare anche il messaggio che invece l'analogico sia qualcosa di antico. Allora, secondo me non è una reale contrapposizione, ma è più una collaborazione. E io cercherò un po' di illustrare questo concetto con qualche esempio pratico. Vai, Giuseppe. Ok, innanzitutto, e tra l'altro è una frase anche che ha ripetuto Mario nei colloqui che facciamo anche per preparare questi incontri, la natura è analogica, quindi pensare a un mondo digitale è un qualche cosa che proprio contrasta, diciamo, con la fisica. E se vogliamo andare a guardare, pensando a una generica rete di telecomunicazioni, che quindi ha come elementi che poi è anche la rete con la quale stiamo comunicando oggi, no? Che ha due macro elementi fondamentali, che sono il trasmettitore e il ricevitore, questi due elementi si trovano automaticamente in natura, nell'uomo, dove il trasmettitore è la voce comandata dal cervello, che adesso non sono dottore, non voglio neanche spingermi in un terreno pericoloso, però in qualche maniera, trasforma il, diciamo, il pensiero in, attraverso le corde vocali in un suono, in una, in una, in una, in un'onda fisica, e dalla parte ricevente l'orecchio, che in qualche maniera ritrasforma il segnale sonoro in una qualche cosa di comprensibile, che alla fine poi diventa sempre un segnale elettrico che viene trasmesso al cervello. Questo per dire che il mondo è analogico, e questo noi non lo possiamo dimenticare. Anche se, però, questo aprirebbe un discorso molto ampio, che magari possiamo approfondire in discorsi, in colloqui futuri. Il linguaggio che l'uomo introduce, che ha introdotto, ha una sorta di codifica che in qualche maniera implementa qualche cosa che è riconducibile ai segnali digitali delle reti di telecomunicazione, come se l'uomo avesse implementato in questo segnale analogico che ci consente di comunicare, cioè l'uomo che parla e che riceve, una sorta di codifica di canale attraverso il linguaggio, che in qualche maniera ricorda le trasmissioni digitali, anzi direi il contrario, che sono le trasmissioni digitali che ricordano il concetto di linguaggio. Però, indipendentemente da questa cosa, che può essere anche un po' complicata, il messaggio importante è che il migliore trasmettitore, il migliore ricevitore che abbiamo, che sono praticamente la capacità dell'uomo di parlare e di ascoltare, sono sicuramente degli oggetti analogici. E quindi, diciamo, l'analogico non lo possiamo rimuovere, pensare a un mondo tutto digitale. Vai Giuseppe alla slide dopo. Esatto, quindi quando noi pensiamo all'analogico, diciamo una cosa vecchia, allora vediamo un grammofono che risale chissà quando, però in verità non è vero, perché io penso, se diciamo tra chi ci sta ascoltando c'è qualcheduno appassionato di musica e soprattutto di impianti hi-fi sofisticati, che possono essere impianti valvolari oppure impianti a transistor, e lì anche si apre un'altra diatriba tra coloro che sostengono che la linearità dell'impianto a valvole è insuperabile, però stiamo parlando di oggetti analogici, cioè l'amplificatore stereo è un oggetto analogico. Diciamo che nella declinazione moderna di impianto audio-video può avere anche degli ingressi digitali nella parte di preamplificazione, ma quando si parla dell'amplificatore come tale, questo è un oggetto analogico, e non penso che qualcuno possa sostenere che è un oggetto vecchio e non ad alta tecnologia. Quindi sicuramente la digitalizzazione è qualche cosa che cercherò poi anche di spiegare con esempi semplici, sicuramente migliora e può rendere molte cose molto più efficienti, ma non pensiate che tutto il mondo possa diventare digitale. Andiamo avanti. Ecco, nella definizione di analogico e di digitale, analogico deriva dal greco, e comunque anche in italiano analogo ricorda qualche cosa di simile. Quindi un segnale analogico è un qualche cosa che assomiglia a quello che è lo stimolo di partenza. Quindi, per esempio, quando io trasformo un'onda sonora in un segnale elettrico, che è esattamente poi quello che fa il giradischi, questo segnale elettrico che io genero è analogo al segnale sonoro di partenza. Quindi se io con un po' di matematica rappresento l'andamento del segnale sonoro come somma, per esempio, di tante sinusoidi, il segnale che io genero elettrico in qualche maniera cerca di riprodurre esattamente questo segnale. Anzi, si presuppone che tanto meglio è il sistema, tanto è più analogico, cioè l'ideale sarebbe che fosse esattamente ideale. E in questo senso anche questa diatriba che c'è tra gli audiofili l'amplificatore valvolare ha una grande linearità, quindi diciamo è in grado di amplificare un segnale elettrico mantenendo esattamente le stesse caratteristiche. Invece il segnale digitale, dove digit deriva dal latino dito, quindi potrebbe indicare anche il singolo bit, ma anche poi dall'inglese digit, presuppone una rappresentazione di tipo numerica, quindi la conversione del segnale originale, che può essere l'onda sonora, non è più un'onda elettrica che ha le stesse caratteristiche, ma è effettivamente una serie di numeri, i quali numeri poi, attraverso i circuiti digitali moderni, sono facilmente, in qualche maniera, gestibili. Quindi questa è la grossa differenza, è un po' una rappresentazione della realtà, la prima che cerca di copiarla al meglio, e diciamo ogni disturbo che subentra a deformare questo segnale crea un qualche cosa che effettivamente dà fastidio. E invece dal punto di vista digitale è proprio diverso, cioè questa rappresentazione del segnale di partenza, per esempio l'onda sonora, viene trasformata proprio in una serie di numeri, una serie di bit. Questa è proprio la base dei due differenti segnali. Diciamo che non è che uno è meglio di quell'altro, ci sono delle situazioni in cui, per esempio, tipo l'amplificatore stereo, il segnale deve essere analogico. Qualora si riesca a utilizzare il segnale digitale, ha una serie di vantaggi che vi farò vedere. Giuseppe, vai, anche perché devo cercare di stare nei tempi. Ecco, qui con un minimo di filosofia, e scusate la filosofia perché apre una finestra che secondo me non possiamo certo affrontare oggi, però nel momento in cui uno dice ok, il mondo è analogico, e il mondo analogico diciamo è nel senso di dire che ha continuità, per cui ogni fenomeno fisico ha una sua continuità. In verità, quando poi andiamo a vedere il microscopico, questa continuità viene meno, nel senso che tutti noi sappiamo che gli elementi di base che compongono la natura, che sono gli atomi, che poi non sono neanche gli elementi di base, perché poi si va anche ancora più a fondo, però diciamo gli elementi di base che conosciamo dalla scuola, questi sono quantizzati. Quindi effettivamente il concetto di continuità che è alla base dei fenomeni fisici che osserviamo, andando nel piccolo, si quantizza e sembra quasi diventare un pochino digitale. Questo per dire che io abbandonerei definitivamente il dualismo analogico e digitale e direi che sono due metodologie che l'uomo utilizza per cercare di essere il più possibile aderente con la realtà. E diciamo che la quantizzazione la si osserva negli atomi, la si osserva anche nel fotoni, e diciamo la foto di destra rappresenta un laser, che è proprio l'emblema della capacità dell'uomo di creare una macchina anche particolarmente sofisticata che sfrutta proprio la fisica quantistica che è alla base dello studio dei fotoni. Però chiaramente se apro questa finestra poi stiamo qua tutta la sera, per cui era soltanto così un inciso per pensare. Quindi il mondo è analogico ma anche delle componenti digitali nel suo microcosmo. Giuseppe, vai avanti. Ecco, allora, quindi adesso perché, dopo che vi ho fatto questa premessa, uno dice ma allora perché tutti spingono verso la digitalizzazione? E la digitalizzazione ha un numero incredibile di vantaggi, nel senso che qualora io riesca a prendere dei segnali che magari di natura sono analogici e io riesca a digitalizzarli, questo mi dà una grande flessibilità nel trattamento di queste informazioni. La prima cosa, diciamo che fanno parte ormai del mondo di tutti, il segnale digitale può essere gestito da un computer, quindi in qualche maniera io lo posso analizzare, lo posso manipolare, lo posso modificare, ma non solo. Attraverso la rete di telecomunicazioni io questo segnale lo posso trasmettere molto agevolmente e lo posso anche memorizzare. Tenete poi conto che i circuiti elettrici che sono alla base di un circuito digitale per una serie di ragioni anche costruttive e anche di semplificazione, risultano più economici. Quindi alcune volte il dualismo analogico-digitale va nella direzione del digitale anche per una questione pratica. Per esempio, io sapevo che quando si passò a studiare una televisione ad alta definizione, che dovesse sostituire la televisione tradizionale, che poi fu l'inserimento, cioè lo sviluppo della televisione digitale, che digitale terrestre, che tutti conosciamo, tenete conto che fu fatta anche una, come dire, fu proposta anche una soluzione analogica ad alta definizione, no? Perché dal punto di vista tecnico è fattibile. Però la soluzione digitale, alla fine della fiera, risulta più pratica e anche più economica, e anche apre una serie di orizzonti di convergenza. E l'orizzonte di convergenza che apre l'utilizzo del digitale è anche il fatto che tutte queste reti alla fine vengono a convergere. La stessa televisione, che era in qualche maniera una rete indipendente, perché era gestita con dei sistemi indipendenti, viene a convergere con il digitale, e abbiamo anche il fatto che ci sono le televisioni su internet, ma non solo, ma anche il segnale voce, che era in qualche maniera una rete dedicata nelle vecchie reti di telecomunicazione, viene adesso a convergere con la rete dati, e anche reti varie che c'erano indipendenti, reti che gestivano il traffico dei treni, la sicurezza. Quindi diciamo che il digitale ha come vera spinta il fatto che consente di avere economia di scala, avere gestione delle informazioni in maniera semplice. Pensate semplicemente all'Astra a raggi X che veniva fatta una volta, che era una sorta di grande fotografia. La digitalizzazione di questa lastra consente anche in maniera semplice la distribuzione della lastra stessa, magari a un dottore esperto che sta dall'altra parte del mondo, no? Quindi non è tanto un discorso di qualità o di modernità, è un discorso di praticità e di economia di scala e di fruibilità. Ecco, questo è il motivo della spinta verso la digitalizzazione. Diciamo che ci sono delle frontiere dove probabilmente l'analogico resisterà, ma laddove il digitale lo può sostituire, è bene che lo faccia, perché ha tanti vantaggi. Ecco, questo è un po' il concetto che volevo passare. Giuseppe, se vai avanti. Esatto, il primo discorso è questo qua: come si fa a digitalizzare? Perché il problema è vero che abbiamo visto che la natura è analogica, quindi il primo discorso che ci troviamo ad affrontare è come si fa a passare, e ho rappresentato con due grafici, un segnale analogico, che è una specie di onda che cambia nel tempo, con un segnale invece che è un segnale numerico, con una serie di numeri che sono poi rappresentati come una serie di bit. Allora, esiste un teorema fondamentale, che è il teorema di campionamento, dove daremo semplicemente un breve accenno, ma è molto importante. Sostanzialmente si tratta di prendere il segnale analogico, quindi un'onda, pensate a un segnale di tensione che cambia di ampiezza, e andare a farlo tutto a fettine piccolissime, e per ogni fettina andare a prendere il valore di questa fettina, e dopo c'è un grafico che vi mostra questo concetto in maniera più semplice possibile, e in qualche maniera attribuire a quel valore un numero. In questa maniera si trasforma un'onda sinusoidale che si propaga nel tempo con una serie di numeri, e questi numeri non danno altro che il valore di quest'onda punto per punto. Allora, questa cosa, che sembra una cosa complicatissima, io vi ho messo una scheda di un PC, è una cosa che uno può fare a casa senza nessuna difficoltà. È sufficiente prendere un giradischi e attraverso l'amplificatore collegare il giradischi alla presa audio del computer, e la scheda che vi ho rappresentato è una scheda audio che fa questo mestiere. Praticamente facendo questa operazione uno digitalizza l'LP, cioè trasforma il suono che c'è nel giradischi in un formato digitale, quindi potrebbe semplicemente masterizzare, si dice, no? Perché poi tipicamente si mette su CD, o comunque digitalizzare il segnale del giradischi e ottenere un file MP3. Ecco, nel fare questa operazione qua viene fatta la digitalizzazione e si usa appunto come base il teorema di campionamento. Il teorema di campionamento dice semplicemente che non è che uno può prendere i punti di quest'onda, diciamo, a caso, no? Deve andare a rispettare un criterio ben specifico, cioè deve campionare di più laddove l'onda si muove molto di più. Cioè, io ho un'onda che è abbastanza costante, posso andare a prendere pochi punti, se però l'onda è molto frastagliata, devo andare a prendere diversi punti, perché altrimenti perdo il comportamento dell'onda, perché nel attribuire questi numeri a ogni singolo punto, io devo essere, diciamo, bravo abbastanza ad andare a prendere abbastanza punti da non perdere la forma dell'onda originale. E questo è il teorema di campionamento. E quello che insegna il teorema di campionamento è che va campionato almeno al doppio della massima frequenza che c'è nell'onda. Adesso può sembrarvi un discorso un attimino astruso, ma poi vi faccio un esempio che chiarifica assolutamente il concetto. Giuseppe, vai avanti, spero che di non avere perso. Ecco, questo disegno non andiamo nel dettaglio, però è semplicemente per mostrare, vedete, il primo grafico è l'onda, e quindi è l'onda che potrebbe essere un suono che è stato trasformato in un'onda elettrica, ma è praticamente il suono stesso. A quel punto il suono viene, come dire, tagliato a fettine, ogni singola fettina è un valore, a quel punto lì si va a prendere il valore della fettina, il valore proprio di ampiezza, e gli si attribuisce un numero. In quella maniera lì è come se io per ogni singolo punto dell'onda ho dato una rappresentazione numerica. È evidente che se io sono stato abbastanza bravo, cioè ho preso abbastanza punti, io potrei fare anche l'operazione inversa di riprodurre esattamente l'onda. Se io prendessi infiniti punti, io avrei esattamente l'onda. È chiaro che prendere infiniti punti non si può fare, perché chiaramente poi avrei un'occupazione di spazio della memoria che non so gestire, però se prendo abbastanza punti, di fatto io con i miei numeri è come se avessi l'onda originale. E la legge dice basta che prendi il doppio della frequenza dell'onda che i punti sono abbastanza, non perdi informazione. Vai Giuseppe. Ecco, allora, i giradischi, vabbè, c'è stato un periodo in cui tutti l'hanno messo in cantina, poi adesso l'hanno ritirato fuori perché è diventato ancora di moda, però il giradischi è proprio un esempio tipico di un oggetto che sfrutta il segnale analogico, cioè praticamente la puntina del giradischi segue questa V che viene realizzata come solco all'interno dell'LP, dove i due lati rappresentano i due canali stereo, e praticamente il muoversi e la vibrazione della puntina genera un campo elettromagnetico che praticamente converte il segnale originario sonoro nella studio registrazione, che poi è stato in qualche maniera scolpito nel disco, lo trasforma in un segnale elettrico. Questo segnale elettrico è un segnale piccolissimo, passa attraverso l'amplificatore lo amplifica, e tanto più l'amplificatore è buono, tanto più nel crearlo più grosso non lo va a cambiare di nulla, in maniera tale che sia esattamente quello dell'inizio. Questo segnale elettrico, questo amplificatore va nelle casse, le casse funzionano esattamente concettualmente in maniera analoga al nostro orecchio, comunque hanno una membrana che vibra, e quindi la membrana che vibra fa esattamente il lavoro opposto del giradischi, cioè il giradischi genera un segnale elettrico, l'altoparlante dal segnale diciamo elettrico genera invece un segnale sonoro, no? Quindi tutto questo è analogico, nel senso che non esiste mai una trasformazione numerica, e diciamo può essere fatto un impianto perfetto, meraviglioso, e quindi da un certo punto di vista è assolutamente paragonabile in termini di qualità con un qualche cosa di analogo digitale che andremo a vedere dopo. Tra gli inconvenienti ha che sicuramente è tecnicamente più complicato da realizzare, cioè un giradischi alla fine è più complicato di un lettore CD, soffre dei disturbi, soffre del fatto che se il disco si deteriora, il deterioramento incide sul segnale, cioè l'analogico è molto colpito dal fatto che una minima perturbazione anche a livello del cablaggio crea dei disturbi. Quindi ha una serie di inconvenienti, ma non possiamo dire che dal punto qualitativo è peggiore di un qualche cosa di digitale. Se Giuseppe vai alla slide dopo, ecco, diciamo che adesso non ce lo ricordiamo neanche più quando è stato introdotto il CD, però il CD era l'alternativa digitale al giradischi, e praticamente al posto della puntina c'è un segnale laser. Questo segnale laser va a incidere sul disco. Il disco ha delle scanalature esattamente simili alle scanalature, concettualmente simili ma del tutto differenti, però simili alle scanalature dell'LP. A secondo se c'è, diciamo, un foro, chiamiamo così, o non un foro, questa luce viene in qualche maniera assorbita o riflessa, e a secondo se è assorbita o riflessa, il ricevitore che c'è nel compact disc interpreta questo segnale come un 1 o uno 0. E praticamente in questa maniera qua, nella maniera che vi ho fatto vedere prima, con questa serie di uni e di zeri, si riesce poi a riprodurre il segnale elettrico, che è poi quello che va nell'amplificatore, che comanda le casse e fa sentire la musica. No? Quindi, dal punto di vista pratico, assolvono la stessa funzione con un meccanismo similare, però la grossa differenza è che il segnale che passa, nel caso del CD, è un segnale numerico, cioè una serie di bit, sempre rappresentati attraverso dei componenti elettronici, quindi con dei segnali elettrici, però interpretati come dei numeri. È evidente che in questa maniera qui il CD è molto meno sensibile al disturbo, no? Quando è stato introdotto dicevano puoi anche graffiarlo, non gli succede niente. È evidente che se il graffio va a essere così, così significativo da cambiare questi buchi, non buchi, chiaramente anche il CD non viene letto. Se io veramente lo rovino in maniera clamorosa non funziona più, però è molto molto meno sensibile, cioè mentre in un LP un graffio minimo, anche un pulviscolo, un qualche cosa che cade sul CD deteriora la qualità, nel caso del CD se in qualche maniera il lettore interpreta il foro, anche se c'è dentro un minimo di sporco, anche un graffiettino, funziona lo stesso. La capacità di memorizzare dipende dalla dimensione del buco, e quindi passando dal CD al Blu-ray è stata cambiata la lunghezza d'onda e la frequenza del laser, e diciamo la lunghezza d'onda è molto minore, quindi è come se fosse una puntina del giradischi più sottile. Questo consente, a parità della dimensione del supporto fisico, di memorizzare molto più informazioni. Come sapete, diciamo un CD memorizza circa 700 megabyte, un DVD può arrivare a 8 gigabyte, no, forse il DVD un po' meno, però poi il Blu-ray, insomma, quindi attraverso l'utilizzo di laser tipo il Blu-ray più con lunghezza d'onda più piccolina si arriva alla capacità di memorizzare molte, molte più informazioni sul supporto fisico. Ecco, Giuseppe, se vai avanti, questa slide è solo per dire che all'interno del CD c'è un laser a semiconduttore, che è un package del tipo dell'illustrazione che vedete in alto a destra, e questo disegno illustra praticamente come funziona un laser, però chiaramente anche questa è una finestra che non ci possiamo permettere di aprire in questo momento, se no non finiamo più, che potrebbe essere per esempio un approfondimento per le serate successive. Comunque il laser è come se fosse una sorta di emettitore di radiazione elettromagnetica, come fosse una lampadina, che però ha delle caratteristiche particolari e ha una frequenza nell'infrarosso. Andiamo avanti, Giuseppe. Ecco, allora qui vi faccio un calcolino di matematica molto molto semplice, che però è interessante, molto interessante, ed è in qualche maniera andare a vedere come si fa a capire come è stata realizzata la conversione di un CD, della musica in un CD, qual è la sua massima capacità e quali sono state poi le evoluzioni tecnologiche che hanno consentito anche di avere una macchina ancora più sofisticata del CD stesso. Allora, l'uomo è capace di ascoltare un suono fino a una frequenza circa di 20 kHz. Diciamo che ci sono animali che forse riescono a sentire frequenze più alte, però diciamo l'uomo giovane, normale, che ha in qualche maniera l'orecchio ben funzionante. Quindi non ha nessun senso creare un CD che sia in grado di gestire segnali che vanno ben oltre i 20 kHz, perché poi di fatto l'uomo non sarebbe neanche in grado di ascoltarli. Secondo il teorema di campionamento, noi dobbiamo campionare questi segnali almeno al doppio della frequenza, quindi 20 kHz, che è già un limite estremo, perché 20 kHz sono proprio il limite teorico, ma io penso che una persona normale neanche ci arriva a 20 kHz. Comunque hanno preso più del doppio, e quando hanno realizzato il CD hanno detto: ok, il segnale sonoro viene campionato con quelle fettine di cui vi dicevo a 44,1 kHz, quindi diciamo che in un secondo vengono fatte 44.000 più di 44.000 sezioni di questo segnale, viene preso il valore numerico. Il valore numerico viene rappresentato in numeri, cioè questi numeri sono in qualche maniera gestiti con 16 bit, cioè quindi il numero che rappresenta ogni singola fettina è rappresentato da una serie di 16 numeri, 1001, secondo la codifica binaria. Siccome il canale del CD è stereo, diciamo tutto questo va moltiplicato per 2. Facendo il conto, e vabbè, ve lo risparmio, comunque è scritto lì, in qualche maniera si arriva a dire che su un CD di musica, alla fine della fiera posso memorizzare circa 60 minuti, perché con 60 minuti vado a occupare 635 megabyte. E tipicamente, se vi ricordate, se qualcuno di voi ha mai masterizzato un CD, i CD arrivano fino a circa 700 megabyte. Quindi il limite teorico massimo di un CD di musica è un pochino più di un'ora, che era già un pochino di più di quello che era il limite teorico fisico dell'LP, ricorderete, intorno ai 45-50 minuti. Diciamo che per i tempi in cui era stato introdotto il CD, questo garantiva una qualità estrema e sicuramente un rapporto segnale disturbo migliore dell'LP, tutta una serie di migliorie, anche di semplificazioni. Però era una tecnologia dei tempi di 20 e più anni fa. In realtà si può fare molto di più, nel senso che adesso la capacità sia di calcolo e di gestione dei dati può fare sì che si può sia estendere il numero dei bit che si prendono per andare ad attribuire il valore, sia la frequenza con cui si va a campionare, no? Quindi si possono generare delle immagini digitali ancora più precise, e si può arrivare fino, per esempio, a una frequenza di 192 kHz, che è assolutamente esagerata, perché come abbiamo detto basterebbe stare due volte sopra la frequenza massima udibile. Si può arrivare fino a 24 bit, e si può, invece che utilizzare solo due canali stereo, anche codificarne molto di più, secondo quello che è praticamente anche l'esigenza per esempio del cinema con i multicanali e i segnali surround. E quindi dopo il CD sono arrivati una serie di altri standard, tra cui si conosceva il Super Audio CD, il DVD Audio e adesso anche il Blu-ray. Il Blu-ray è conosciuto da tutti per la sua parte video, cioè tutti comprano i Blu-ray pensando al video, ma uno potrebbe sul supporto Blu-ray mettere semplicemente musica, e a quel punto potrebbe mettere un segnale che è veramente, veramente simile al segnale originale, perché potrebbe appunto campionare a 192 kHz con 24 bit e quindi in qualche maniera avvicinarsi quasi al concetto di avere un'infinità di punti. E poi tutti questi formati che vi ho fatto vedere si basano su supporto fisico. Esiste anche un formato che si chiama FLAC, molto noto, che in qualche maniera è similare al concetto del Blu-ray, però sono file immateriali che vengono scambiati in internet. Quindi questa è l'evoluzione tecnologica. Però poi il mondo dell'industria, il mondo segue anche percorsi tutti diversi, nonostante che noi si sia in grado di realizzare dei formati audio praticamente perfetti, quello che va per la maggiore è il formato MP3, perché ha una fruibilità eccezionale, perché consente di avere praticamente qualcosa che è molto simile al segnale del CD originale, però occupando uno spazio che è circa 10 volte minore. E quindi questo apre delle prospettive anche significative nello scambio della musica, perché consente in qualche maniera di usufruire della musica che tutto sommato ha una qualità accettabile, anche magari sullo smartphone, piuttosto che in mobilità, in mille maniere, anche attraverso internet e così via. Quindi questo per dire che non è necessariamente sempre la qualità l'elemento che spinge verso una direzione, perché come vi ho fatto vedere l'elettronica è in grado di spingere su formati molto molto sofisticati, ma magari poi il formato che prende piede maggiore è il formato MP3, perché è più pratico. E io concluderei con questa ultima slide, che è anche un pochino provocatoria e tra l'altro mostra il perché, ma non lo spiega, perché ve lo spiego io. Un altro caso tipico di segnale analogico-digitale, di strumento analogico-digitale, è il termometro. E poi qui mi piacerebbe anche sentire qualche commento, però so per esperienza personale che effettivamente quando uno va a misurare la febbre ai bimbi, cioè usa il termometro che ti si è tenuto da parte della nonna con il mercurio, che adesso poi non si può più neanche vendere per legge, e si può usare solo quello col gallio, che comunque è uguale, e invece quando usa il termometro digitale dà delle misurazioni che non sembrano affidabili come quello a mercurio. Allora uno dice, ma allora il digitale non funziona bene come l'analogico, no? Allora, in verità il termometro digitale è precisissimo, ha dentro una termocoppia che è in qualche maniera un elemento che cambia la sua resistività in funzione della temperatura, e poi è un circuitino digitale che trasforma questo segnale elettrico in un numero e ti fa vedere il numero stesso. Quindi la temperatura che il termometro evidenzia è esattamente la temperatura del pezzettino di metallo che c'è a sinistra, che è praticamente il punto di contatto con il corpo umano. Quella che è la differenza è: noi misuriamo la temperatura del pezzettino di metallo, però in verità a noi non ci interessa la temperatura del pezzettino di metallo, noi ci interessa la temperatura del bimbo, del paziente, no? Allora, quello che è più critico per il termometro di tipo digitale è di avere un buon contatto. Vuoi perché, per una qualche ragione che tra l'altro ignoro, la dimensione della parte metallica, se andate a vedere nei termometri analogici, è molto maggiore, e quindi consente un migliore contatto. Poi forse anche la rigidità stessa del vetro, o anche le stesse caratteristiche del vetro, fanno sì che in qualche maniera è più semplice avere un buon contatto termico tra il termometro stesso e il paziente, diciamo, no? Invece nel caso del digitale questo contatto qui non è altrettanto buono, quindi non è il termometro nella parte digitale che è impreciso, è proprio che il sistema generale paziente-temperatura ha bisogno del suo setup, e certe volte magari il termometro digitale avrebbe bisogno di un pochino più attenzione nel garantire il contatto. E questo esempio ve lo dico anche perché certe volte si confonde, cioè uno attribuisce al digitale delle colpe che di fatto non ha, ma nel contempo certe volte anche la pretesa di sostituire il digitale everywhere probabilmente non è neanche necessario, perché nel caso di un termometro, il termometro non va in internet, non è elaborato da un personal computer, se tutto sommato è più pratico quello tradizionale, teniamoci quello tradizionale. È chiaro che nel discorso del mercurio lì c'è stata anche una esigenza di tipo ambientale che in qualche maniera ha rimosso questo, però per dire che va sempre vista l'applicazione e la migliore soluzione, e non è il digitale per definizione. Ecco, io qui chiudo, spero sia stato un discorso interessante, ma soprattutto spero stimoli qualche domanda.
Allora, Michele, sei stato brillantissimo, io per cortesia chiederei a Silvia se ha qualche domanda da fare.
Sì, buonasera intanto. È molto interessante tutto quello che ha detto. Io ho vissuto lo switch off nel 2009-2010, che ho lavorato nei centri commerciali di Genova, quindi vendevo decoder. Ho assistito al salto dall'analogico al digitale per quanto riguarda la Pay TV e il resto. Quindi, insomma, avrei una domanda. Secondo lei, cioè, questo salto dall'analogico al digitale può avere qualche effetto collaterale sulle persone? Insomma, stare sempre a contatto con cellulari, con questi segnali, queste onde particolari più veloci, può danneggiare in qualche modo le persone?
Allora, beh, diciamo che il discorso analogico-digitale, da quel punto di vista lì, non cambia la prospettiva. Anzi, da un certo punto di vista, la telefonia digitale, che è stato il GSM, quindi la seconda evoluzione, ha sostituito l'analogico, e io credo che le potenze in gioco nel campo analogico della prima telefonia mobile fossero anche maggiori. Quindi non me la sento di dire che il digitale comporti una differenziazione rispetto al segnale analogico. È evidente che, come dire, questi strumenti sono molto invasivi sul comportamento delle persone e potrebbero in qualche maniera creare anche una dipendenza che potrebbe anche dare delle situazioni complicate, però io credo che questa sia una sfida generale per l'uomo, cioè nel senso che nel momento in cui l'uomo evolve inventando soluzioni più geniali, le soluzioni più geniali richiedono maggiore intelligenza e bisogna che l'intelligenza dell'uomo sia più veloce della sua capacità di implementare soluzioni geniali, perché nel momento in cui io invento la ruota come quella di BC che faceva anche un po' sorridere, e poi questa ruota mi fa andare una macchina a 200 all'ora, e poi la macchina mi fa andare un aereo che va a 1500 km all'ora e vola. È evidente che anche il comportamento dell'uomo deve essere molto più intelligente, cioè nel senso che più è potente lo strumento e più deve essere ben gestito. Se poi dopo uno è interessato a quelli che sono gli aspetti, diciamo, sulla salute, chiaramente questo apre un discorso amplissimo che però va al di là del discorso puro della radiazione elettromagnetica usata per le telecomunicazioni, perché vale nel momento in cui io introduco le autovetture nel mondo. Cioè, è chiaro che l'impatto dell'uomo sulla natura. Anzi, io direi che questo aspetto qui vada visto nella sua interezza e secondo me si raccomanda molta intelligenza in quel senso lì. Però sicuramente non dipende da una migrazione dall'analogico al digitale. Questo non sposta, come ho cercato anche di farvi vedere, non sposta minimamente il discorso, perché è semplicemente un'implementazione più easy, ma alla base ci sono, cioè anche nell'analogico ci sono le onde elettromagnetiche. Se uno non vuole le onde elettromagnetiche, non è che non deve andare al digitale, non deve usare neanche l'analogico.
Certo.
Michele, c'è pure una
Grazie.
domanda di Viviana Storbini, non so se la riesci a leggere, ma quelli che si misurano adesso alle cose, misurano sempre le temperature di 34 gradi, funzionano? E misurano sempre con la
Esatto,
temperatura.
brava, mi piace questa domanda perché è esattamente quello che vi ho fatto vedere con il termometro. Allora, quello che vi ho detto non è il termometro che non misura la temperatura giusta, perché lui, poverino, lui il termometro misura la temperatura di quel pezzettino di metallo che c'è nella sua punta. Il problema è vero che io non sono stato capace di, come dire, innanzitutto non ho letto le istruzioni, io sono ingegnere, prima cosa leggere le istruzioni, ma non sono stato in grado di mettere un sistema di misura che fa sì che il contatto buono sia tale per cui la temperatura della pelle vada a coincidere con la temperatura del sensore. La stessa cosa per i termometri che funzionano a radiazione dell'infrarosso, no? Che dipende dalla temperatura di corpo nero, cioè per ogni temperatura c'è una radiazione. però questo sensore è molto molto dipendente dalla distanza, ma in maniera esagerata, no? Per cui non è che vado lì vicino, no? Ci sono dei, tra l'altro bisognerebbe anche quasi che ci fosse qualcosa che guida in quel senso lì, per cui anche quando uno usa anche il sensore per misurare a casa la temperatura dei bimbi, non è che col sensore punta genericamente il bimbo, no, va a vedere sulle istruzioni qual è la distanza che deve essere utilizzata per mettere il sensore, perché se no il sensore misura una temperatura giusta, ma non è la temperatura della tua fronte.
Non so, Michele,
questo è fondamentale.
Magari facciamo, se Mario vuole aggiungere qualcosa, magari commentare.
Vai Mario. Oh, dicevo, a proposito della domanda sulla pericolosità delle onde elettromagnetiche, ma anche di altre sorgenti di pericolo per gli esseri umani, c'è una cultura millenaria che è andata avanti di pari passo con la sopravvivenza della specie umana, che dice che in realtà le cose sono pericolose per la dose e non per ciò che sono. Quindi in realtà qualsiasi tipo di pericolo per l'essere umano ha una soglia al di sotto della quale non è un pericolo. Quindi se parliamo di onde elettromagnetiche, se parliamo di tecnologia delle reti mobili per esempio, noi vedremo che ci sono degli enti internazionali che si preoccupano di stabilire delle soglie oltre le quali il livello di emissione non deve andare, e quelle soglie sono ritenute sicure. Affinché si provi la sicurezza è necessario verificare che non vengano superate, ed è necessario anche verificare che anche in caso di non superamento gli effetti complessivi sul lungo periodo non siano dannosi. Ed è questo quello che si fa. Ma se ragioniamo su qualsiasi strumento che l'uomo ha inventato finora, il discorso è applicabile a qualsiasi tipo di strumento che l'uomo usi. Anche un coltello, se io affetto il salamino è una cosa, se affetto la moglie è un'altra cosa.
Esatto.
Il concetto è questo. Certo. Con la suocera, no, ma per dire, no, io faccio l'esempio. Chi è che non gradisce una fetta di cocomero fresca d'estate? Tutti, no? Ma se tu mangi 50 kg di fette di cocomero fresche o fredde, evidentemente succede qualcosa. Certo. Quindi qui stiamo facendo un esempio banale per dire che avere delle remore nei confronti di cose che ci possono danneggiare, se non vengono verificate con un minimo di interesse per il fenomeno in sé e per capirlo, noi siamo alla mercé del primo che passa per interpretare quel tipo di fenomeno. E questo non va bene.
Allora, Luciano?
Il prossimo passaggio, oltre al digitale, cosa si mormora sotto banco?
Beh, diciamo che, e tra l'altro no, è una cosa che vorrei approfondire, ma non ho approfondito. Mi piace questa domanda, per esempio penso che tutti abbiano sentito parlare dei computer quantistici, nel senso che il segnale digitale di oggi si basa sul fatto, come ho mostrato, che c'è un bit, cioè un numero che è rappresentato in maniera binaria, e in qualche maniera siamo stati capaci di costruire dei componenti elettronici di base, che sono di fatto i transistor e di componenti di questo tipo, che sono in grado di rappresentare in maniera semplice questo bit 1-0 con un segnale elettrico che tipicamente ha una soglia 5 volt, 0 volt, ed è molto molto strong, nel senso che non è facile da, cioè non è colpito dai disturbi, per il fatto che per poter essere mal interpretato ha bisogno di un disturbo che da 5 volt lo porti a un valore molto basso. Quindi in questa maniera qua si è stati capaci di rappresentare i segnali analogici della natura in questi bit, e si usa praticamente il concetto di un segnale elettrico che ha delle caratteristiche, che è veloce, però una frontiera potrebbe essere di utilizzare dei fenomeni quantistici, dove si potrebbe riuscire a essere ancora più veloci, ancora più compatti, in qualche maniera realizzare un computer quantistico che utilizza sempre una situazione bistabile, cioè praticamente un concetto di 0-1, però invece che rappresentarlo con un segnale elettrico può utilizzare un fenomeno quantistico. Più di questo non so, bisognerebbe andare a studiare come, cioè a che punto siamo, se è soltanto teoria teorico, se ci sono anche magari delle implementazioni, non dico niente perché non vorrei dire qualcosa di sbagliato, ma questa potrebbe essere una frontiera, ecco.
Mi scuso, cerco di capire le informazioni che poi riporto nei miei racconti. Ve l'ho chiesto perché, riallacciandomi alla domanda di prima dell'alter ego, ho un paio di amici che lavorano a MIT e mi dicevano che stanno cercando di capire quanto la base biologica del computer possa essere sommata a quella quantistica, e questo può dare origine a degli algoritmi di calcolo, di sviluppo, di applicazione nel campo dell'intelligenza artificiale in questo momento inarrivabili. Ho fatto un po' di intelligence, vi chiedo scusa.
Allora, vabbè, volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Michele. Non si tratta di sostituire gli zeri e gli uni, ma si tratta di sostituire il fenomeno fisico.
Sì, sì, cioè quello che volevo dire.
Usa per interpretare una situazione come zero o una situazione come uno. Esatto. Nei computer quantistici, per quanto ne so io, si usa la funzione d'onda, cioè la famosa funzione psi, che in certe situazioni vale 0 e in altre situazioni vale 1. Se rapporti, quindi stiamo usando un fenomeno fisico diverso da quello di un'onda elettromagnetica che irradiamo nell'atmosfera e alla quale, pur essendo analogica, associamo nelle varie situazioni un certo numero di bit quando la riceviamo. Quindi se io ricevo un'onda che ha una certa ampiezza e una certa fase in un certo sistema, associo a questo fenomeno fisico uno o più bit, a seconda del tipo di fenomeno che uso. Nel caso dei computer quantistici stiamo utilizzando una funzione d'onda a livello atomico e quindi stiamo utilizzando un fenomeno fisico per rappresentare i nostri zeri e i nostri uni. Ma in linea di principio quello che facciamo è sempre la stessa cosa, cioè trasformare un fenomeno in una serie di numeri binari che sono più facilmente manipolabili, per quanto ha detto Michele. Sono più facilmente...
Però Mario, concettualmente potresti anche trovare potresti trovare un fenomeno fisico che a quel punto non è necessariamente di tipo binario.
Certo.
Ipoteticamente a quel punto potresti avere una modellizzazione che potrebbe essere su una base diversa, cioè da quel punto di vista digitale, sì, quel senso lì potrebbe avere anche un'evoluzione in quel senso lì, però il concetto della digitalizzazione, hai ragione, rimane assolutamente valido nella sua essenza.
Diciamo che quello che è stato dimostrato ormai nel 1938-37, insomma sono 80 anni, è che se io devo costruire una macchina che manipola numeri, finora le nostre tecnologie affermano che la macchina deve essere binaria, cioè io devo rappresentare tutti i numeri in base binaria, perché questa è la forma più semplice e più redditizia, tra virgolette, di costruire macchine che manipolano numeri e li gestiscono anche a distanza. Non è detto che non ci sia un principio diverso, ma tutto quello che facciamo poi è utilizzare dei fenomeni che noi interpretiamo come numeri. Quindi la base fisica è avere un fenomeno fisico che sono in grado di riconoscere, che sono in grado di manipolare e al quale associo io un certo numero di numeri, scusate il gioco di parole, un certo numero di bit. Ecco perché dicevo prima, se ricevo un'onda elettromagnetica che ha una certa ampiezza e una certa fase, in certe situazioni posso interpretarla come 2 bit, in altre situazioni come 4, come 8, come 16 e così via. Quindi la differenza sostanziale sta nel fenomeno fisico che si usa per tradurre il mondo analogico in un linguaggio digitale.
Ok, ora sentiamo Luigi se ha qualche domanda. Luigi, senti? Allora Michele, sono arrivati, non lo so, del tuo fratello, non so se riesci a leggere.
Ah, questo è mio fratello. No, esatto, anche la clessidra è un buon esempio di orologio analogico. Vabbè, fa il filosofo mio fratello. Chiaramente la clessidra, ovviamente, siccome è composta da granelli di sabbia, uno potrebbe dire che è digitale, nel senso che non posso andare al di sotto del granello di sabbia, no? Quindi effettivamente a quel punto lì la meridiana è analogica perché in qualche maniera rappresenta il movimento del sole, a quel punto è perfetta. Sì.
Ecco, il problema è che bisogna spiegare che l'ingegneria non è una scienza esatta, l'ingegneria è la gestione dell'errore accettabile, detto in maniera sintetica, secondo me.
E ho capito, però capisci, il fratello ingegnere più grande, io devo dare ragione.
No, ma hai ragione.
Anche questa era scritta. L'orologio analogico non visualizza l'infinito.
No, prima c'era una domanda interessante a proposito di ciò che dicevo.
Esatto, sì.
E diceva che la riproduzione da fonte digitale approssima il segnale analogico, ma non lo eguaglia. Questo è vero, ma se pensiamo anche al processo di trasformare un segnale che proviene da un violino in un disco, come una volta erano, ve li ricordate, no? In vinile, e quindi in una traccia come quella di cui parlava Michele prima, noi abbiamo sicuramente un processo dove si commettono degli errori. E nella riproduzione ci sono degli errori che sono dovuti semplicemente al fatto che il meccanismo in quanto tale non è mai preciso, e poi all'usura, nell'esempio che faceva Michele, durante il tempo. Quindi entrambe queste due situazioni, cioè o meglio questi due mezzi che si usano per memorizzare e poi riprodurre il suono, sono approssimati. Non è che uno sia preciso al 100 o al 1000 per 1000, ma entrambi sono approssimati. La validità poi dipende dall'accettabilità dell'approssimazione e dai costi, no? Complessivi e dalla gestione complessiva. Quindi non è sbagliato.
Mario, c'era un commento.
Prego.
Scusa.
C'era un commento?
No, dicevo che c'era un commento di Alfio che diceva esattamente questo concetto, che la digitalizzazione è un'approssimazione, ed effettivamente, ecco, vedi.
No, ma questo è del tutto vero, poi si può anche quantificare questa approssimazione.
L'errore di quantizzazione, certo.
Però quello che voglio dire è che se parliamo in termini generali, noi non abbiamo necessità di far riferimento a un come dire, a un mondo matematico che è difficile da trasmettere. Quello che è difficile da trasmettere sono i criteri generali. Il criterio generale è questo: se io ho un disco in vinile, ho riprodotto un suono in maniera approssimata. Se io ho un CD, ho riprodotto un suono con una tecnica diversa in maniera approssimata. Come faccio a dire quale delle due è la migliore approssimazione? Beh, ci metto il mio gusto personale, magari scelgo il vinile. E quindi risolvo la situazione in questo modo. Ma non è che vado a chiamare Michele e gli dico: scusa, mi spieghi quanto è approssimato l'uno oppure l'altro?
Esatto, e tra l'altro il paradosso è che ho cercato anche di mostrare è che la tecnica adesso consente di avere un segnale che si approssima ancora meglio, ma di fatto poi tante volte noi andiamo su un segnale anche meno valido per comodità, e per cui suoniamo l'MP3 per una serie di altri motivi. Quindi certe volte non è neanche vero che andiamo in ricerca di questa esasperata qualità, perché è anche dovuto all'impiego che noi facciamo
Non solo, Michele, ma dobbiamo mettere in mezzo anche la nostra capacità personale media di apprezzare le differenze.
Esatto.
No? Cioè, io una volta mi ricordo che si facevano i test per il marketing, no? In cui si interrogano le persone per capire se ci sono delle differenze apprezzabili in un prodotto oppure no. Cioè, se la gente le differenze non le vede, e guardando la clessidra, qualsiasi essere umano non conta i granelli di sabbia, ma vede un flusso continuo, è vero che è approssimato, ma è anche vero che è impercettibile, no? Quindi c'è una serie di, come dire, di considerazioni anche filosofiche, se vogliamo, che andrebbero fatte sul mondo nel quale. Quindi se volessimo duplicare, la fedeltà assoluta può accadere solo per errore in un grande numero di riproduzioni.
Vogliamo sentire se Luigi riesce a parlare, prima non sentivo.
Come no? Non lo sentiamo.
Non la sentiamo.
Luigi, non la sentiamo.
Michele, una curiosità mia. Cosa tagliamo con l'MP3? Essenzialmente, tra l'MP3 e gli altri formati, avendo una dimensione inferiore, cosa perdiamo in ascolto, una qualità?
Beh, diciamo che il formato MP3 è un formato compresso che tiene conto del fatto che ci sono delle frequenze, cioè tiene conto della capacità dell'orecchio di sentire alcune frequenze in maniera diversa da altre, quindi rimuove delle parti di segnale che in qualche maniera non dovrebbero essere udibili. Quindi è un formato compresso che dovrebbe ridurre di molto la dimensione del file fino a 10 volte e senza impattare più di tanto la qualità. Però è chiaramente compresso, quindi ha di principio una qualità minore. Diciamo che il vantaggio è una più semplice fruibilità. A parte che l'MP3 poi ha diverse, cioè uno può spingere questa compressione sempre di più, e esiste anche un formato che garantisce concettualmente la stessa qualità del suono del CD. Quindi è un po' come quando si zippa un file. Nel caso dell'MP3 uno può spingere questa compressione di molto per avere un file molto leggero, e potrebbe spingerla di poco avendo un po' la stessa qualità con minore dimensione.
Pronto, sentite?
Basso, ma la sentiamo.
Oh, ok, volevo solo dire questa cosa qua velocissima, scusatemi. L'MP3 ha anche un effetto di eliminazione di alcune parti del suono. Per esempio, se sono due suoni, uno è molto forte e uno molto debole, quello molto debole non viene proprio riprodotto. proprio cancellato per ridurre.
Esatto. Esatto.
Quindi è chiaro che l'MP3 è una qualità overall bassina rispetto, diciamo così, ma non è un problema di digitale, è un problema del fatto che il MP3 è nato in un momento in cui c'erano i modem. Chi non si ricorda i modem, quelli che faceva bibibibibi con tutti, ecco, e con quello, se fai da piccolo magari passava qualcosa e sentivi qualcosa, se fai da grosso non passava niente. Adesso che abbiamo le reti ad alta velocità, le cose sono un po' cambiate, infatti ci sono dei formati come il FLAC che sono assolutamente equivalenti, direi, a quelli di un normalissimo CD, senza nessun problema, anzi superiori forse.
Esatto.
Ma io ricordo sempre che all'inizio con il 3G le velocità promesse in termini di dati erano 384 kilobit al secondo. Quindi... cioè, esiste, in questo caso esiste chiaramente un bilanciamento tra approssimazione, quindi qualità, e come dire, gestibilità di quel oggetto che tu hai in mano. E la gestibilità è: lo devo memorizzare, lo devo trasferire, lo devo riprodurre, e tutto questo implica l'utilizzo di sistemi che sono sensibili a quanto la qualità è elevata, nel senso che più elevata è la qualità, più difficile è per tutto ciò che gira intorno alla qualità e gestire quella qualità, trasferirla, riprodurla o memorizzarla. Quindi è una cosa che andrebbe tenuta presente tutte le volte che compriamo un oggetto e magari non ci soddisfa. No?
Assolutamente. Ok. Io direi che...
una pragmaticità.
Beh, ci vorrebbe una conoscenza che oggi non c'è, un po' più diffusa, su questo tipo di aspetti del mondo che ci circonda. Anche se intuitivamente poi noi, come dire, in molte situazioni siamo in grado di esprimere un giudizio, no? È chiaro che se tu compri la maglietta che proviene dalla Cina o quella che fa Gucci sempre in Cina, ma come la fa Gucci, c'è una differenza sostanziale. No? Però in generale quello che manca in questa nostra epoca purtroppo è una diffusione di un po' di cultura tecnica scientifica. È un grosso problema, secondo me.
Che questo sarebbe il nostro, come dire, umile tentativo, che speriamo risulti interessante, ecco, cercare di fondere questi concetti nella maniera più semplice possibile, anche con l'inizio di fare qualche approssimazione di troppo. Ecco.
Sì, prego. Luciana, volevo dire che il discorso di prima che facevamo molto interessante, e quindi dobbiamo riprenderlo in qualche maniera.
Grazie. E un'altra domanda: la cultura scientifica che avete citato deve obbligatoriamente essere pragmatica?
No, non necessariamente.
No.
Ma dipende dal ruolo che uno ha. Cioè, se tu sei uno scienziato, è bene che fra gli scienziati ci siano gli eretici, no? Perché aprono nuove frontiere, no? Sono capaci di pensare controcorrente.
Speculativi.
Speculativi anche, perché no? Coraggiosi a volte, perché vengono messi al bando, quindi... E poi ci sono le persone che vivono in un mondo che li circonda e che ogni giorno fanno piccole scelte, o sono protagonisti di piccoli eventi che comunque sono la loro vita, e diventa a volte difficile comprendere alcuni aspetti che sono fondamentali. Noi adesso abbiamo parlato dell'MP3, no? Ma potremmo parlare di mille altri esempi dove è necessario un sostrato culturale per accettare alcune cose o per rifiutarle. Cioè il giudizio che diamo non è sufficientemente fondato su tanti aspetti della nostra vita. Vedete cosa è successo con l'AstraZeneca? Cioè io, se dovessi seguire il sentimento prevalente oggi in Italia, siccome mi sono vaccinato con l'AstraZeneca, dovrei passare le mie giornate preoccupatissime. E qui c'è dietro tutto una, come dire, anche un lasciare andare le cose e non preoccuparsene, che non va bene, a cominciare dalla scuola, purtroppo.
Io penso che possiamo terminare qua. Magari possiamo lanciare di cosa ci occuperemo la settimana prossima.
Qui Susanna parla delle nuove frequenze TV. Chi vuole rispondere, Michele?
Ma non sono nuove frequenze TV, cioè esiste un sistema di codifica del segnale della televisione digitale terrestre, che poi comporta magari anche utilizzo di diverse frequenze, ma sostanzialmente è il sistema di codifica che è più sofisticato e consente di gestire una qualità dell'immagine più alta. Chiaramente questo comporta che alcuni televisori particolarmente vecchi, ma guardate che sono veramente televisori anziani, diciamo, non sono in grado di effettuare questa decodifica e quindi hanno bisogno di un decoder esterno, ecco. Ma è semplicemente qualcosa di similare a quello che è successo quando c'è stato lo switch off dell'analogico e si è passati al digitale. La differenza è che quel primo passaggio lì era un passaggio epocale, perché veramente comportava un cambio di tecnologia. In questo caso qui è una, come dire, aggiornamento, un'evoluzione che semplicemente consente una migliore qualità, probabilmente anche più canali, è una cosa di questo tipo qui. È chiaro che comporta anche una problematica di obsolescenza degli apparecchi, però onestamente controllate bene, perché si tratta di apparecchi molto vecchi. C'era anche una legge che faceva sì che non fosse più possibile mettere in vendita televisori che non avevano questo T2. T2 è la sigla del nuovo sistema.
DVB-T2.
Sì.
Si può aggiungere che non sono decisioni che vengono prese a livello nazionale, ma sono accordi a livello internazionale. Quindi non è che in Italia si introduce il nuovo digitale terrestre per un capriccio della RAI o dei politici. È il mondo che va verso il 4K, anzi è già obsoleto, l'8K. E quindi se i televisori esigono più dati, più velocità, la rete deve adeguarsi. E per adeguarsi cambia a volte le frequenze, a volte i codici, a volte entrambe le cose. Ma voglio dire, è un cambiamento insito e generato da fattori esterni, se ci pensate bene. Così come lo smartphone ha costretto le reti mobili ad aumentare in ogni modo possibile le velocità dei dati, gli 8K, i televisori a 8K, i televisori a 150 pollici e così via, sono il driver di ciò che deve fare la rete, che la gente si aspetta quella qualità visto che ha comprato il televisore con quella qualità. Cioè anche qui stiamo parlando di una cosa che è comprensibilissima, che è, tra l'altro, a livello generale, se l'andiamo a vedere, io ho un vecchio televisore in camera di mio figlio che è un residuato che potrei regalare a qualche museo. Cioè, non posso pretendere di mantenerlo in vita quando c'è l'8K, no?
Potresti comprare il decoder, probabilmente ti
funziona. No, rischio di pagare più il decoder che il nuovo TV quando è in offerta. Ecco, queste sono le cose che secondo me interessano anche i cittadini. Come mai si è liberata una banda di frequenza per il 5G a 700 MHz? Perché fortunatamente si sono fatti accordi sul digitale terrestre e quindi una serie di frequenze che prima erano utilizzati da alcuni canali televisivi si sono resi disponibili e sono stati occupati dal 5G. E questo, anche questo, è un accordo a livello internazionale.
Ecco, c'era un parallelo che vorrei fare sull'aumento dei pixel dell'immagine, perché poi quando parliamo di 1K, di 4K, di 8K, parliamo di quanti pixel, di quanti punti ci sono nel nostro schermo, quindi la qualità dell'immagine, no?
Certo.
Stiamo parlando di un'evoluzione della qualità, se vogliamo.
Certo.
Come c'è stata un'evoluzione nella qualità della digitalizzazione del suono, così succede anche per l'immagine.
Certo.
E adesso la gente vuole vedere l'immagine Full HD, poi vuole vedere la 4K, poi 8K, poi chissà cosa ci sarà. Magari diventa tridimensionale, chissà.
Gli ologrammi arriveranno quelli tra non molto.
È possibile.
Cosa?
Arriveranno gli ologrammi tra non molto, ci sarà la sostituzione dello schermo.
La realtà virtuale non è così lontana, volendo, Quindi gli ologrammi faranno parte di questi scenari, probabilmente, alla fine.
E beh, in quel senso tu devi in qualche maniera adattare la tua rete a gestire tutto ciò. Quindi, siccome c'è anche una convergenza oltretutto tra le reti di telecomunicazioni e potenzialmente anche le reti televisive, tutto questo fa parte proprio dell'evoluzione del sistema alla fine della fiera.
Non lo so, volete anticipare i temi che occuperemo la settimana prossima?
Io volevo riprendere un po' il discorso sull'intelligenza artificiale, ma esatto. Mi piacerebbe sistematizzarlo un pochino, cioè partire da quelle che erano le idee, se uno vuole può citare anche Turing, e poi vedere come si è modificato nel tempo e ciò che si intende per intelligenza artificiale. E vedere a che punto siamo, cioè quali sono le linee di tendenza della ricerca, non tutte, alcune, le principali, e poi vedere quali sono le applicazioni che oggi ci sono e ci saranno in un futuro non troppo lontano, perché tentare di capire quello che ci sarà fra 10-15 anni è complicatissimo. Ci sono connessioni tra film di fantascienza di 30 anni fa?
Basta guardare.
Domanda.
Basta guardare che ha anticipato un po' tutto. La potenza di calcolo, quanto è vincolante in rapporto all'intelligenza artificiale?
È fondamentale la velocità, è fondamentale la dimensione del parco dati, permettetemi di dirlo così, che io tratto contemporaneamente. Uno dei problemi del big data, il big data potrebbe essere per esempio rappresentato da un'applicazione di tipo medico. Io voglio mettere in un sistema tutte le tacche effettuate oppure le risonanze magnetiche effettuate da un ospedale in 20 anni, per vedere se riesco a correlare ciò che è nell'attacco come elemento su quale si fonda la diagnosi e le diagnosi fatte. Ma stiamo parlando di quantità di dati gigantesche. Allora, una delle necessità, ed è una necessità che non si può eludere, è quella di ridurre il volume dei dati. E uno dei problemi è quello di avere qualcosa di rappresentativo dell'insieme dei dati. Perché ridurre i volumi? Per ovvie ragioni, perché altrimenti mi ci vogliono computer giganteschi e anche memorie gigantesche. Ma ridurre i volumi significa anche ridurre la velocità con la quale il sistema mi fornisce informazioni. Quindi se io sono un medico e voglio consultare il computer e voglio che mi dica quante diagnosi a una certa situazione sono corrisposte, sono quelle giuste e quante sono quelle sbagliate, io non posso aspettare una settimana. Quindi la capacità di calcolo è un parametro assolutamente essenziale.
Però adesso non devi raccontare tutto oggi, Mario, perché sennò...
No, no, questo è un esempio. A me interessa molto le applicazioni in campo medico, perché l'altra volta quando ne parlavamo c'è stata una domanda del tipo: ma allora chi mi visiterà, un computer o un dottore? E secondo me è una domanda che magari viene posta molto comunemente, molto frequentemente, ma è una domanda mal posta, assolutamente mal posta, che significa che non si comprende l'utilizzo di uno strumento, ed è una cosa che se riguarda la salute voi capite che è assolutamente essenziale.
Va bene, rimandiamo la settimana prossima.
Sì,
abbiamo messo tanta carne al fuoco.
Mi piace, abbiamo un argomento con Luciano che dobbiamo riprendere.
Ok, ma allora lo invitiamo Luciano. Va bene, è stata una bellissima serata, vi ringraziamo come sempre per la disponibilità.
Saluto a tutti.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti e grazie. Buonasera.
Buonasera.